Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis, sabato 4 luglio, parliamo di cinema, sarebbe l'ultima puntata del palinsesto, ma in realtà slittiamo già nel palinsesto estivo perché dalla prossima settimana torneremo, tra l'altro con delle sorprese, e staremo insieme tutto il mese, per cui per tutto il mese di sabato, sempre dalle 14 alle 15, Chassis vi farà compagnia. Vi invito ad andare ad ascoltare i podcast perché molti dei film che sono in programma nelle arene estive sono passati dai nostri studi con registi, attori, attrici, registe, e potete farlo naturalmente sul sito di Radio Popolare alla pagina Chassis. Come ogni sabato, e mi sa che questa però è l'ultima volta che manteniamo questa tradizione, andiamo con le clip e il montaggio dei film in uscita.
Oh. Vedete quegli uomini grandi e grossi armati fino ai denti? Sospettano che abbiate ucciso il loro capo e vi vogliono morti!
Quick! Quick?
Ok, azione! Attacco!
Va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être content. Des jours.
Vous avez fait comment alors?
Ben, on a fait l'amour.
Ah, ben oui, non.
C'est une fille.
Oui.
Ah, c'est bien, tant mieux.
Et t'as pas peur d'être jalouse?
Jalouse de quoi?
La signora Tatara Kimiko, ovvero lei, è deceduta ieri. Mi dispiace davvero tanto.
La ringrazio molto.
Vorremmo che lei scegliesse un solo ricordo importante che le è rimasto impresso nel corso della sua vita.
Uno soltanto, eh?
Sì, soltanto.
Poi, per quanto possibile, noi dello staff ricreeremo in dei filmati i ricordi che tutti quanti voi.
Ed ecco, iniziamo con Minions e Monster di Pierre Coffin e Patrick Delage, il film che naturalmente ritorna sui Minions, sui simpatici pupazzi gialli, un'ennesima avventura. C'è anche un po' una lettera d'amore per il cinema, perché le citazioni sono molte, da Méliès a Charlie Chaplin, Buster Keaton, insomma, io credo che molti di voi abbiano amato i Minions o per loro o perché grazie ai figli che li hanno portati al cinema e viceversa. Il film, insomma, non c'è niente da raccontare se non che loro sono e restano adorabili. Poi abbiamo ascoltato in francese Love Letters, un film molto moderno di Alice Duard, storia di due donne, sono Ella Rampf e Monia Chokri, c'è anche Noemi Lvovsky nel cast, e sono due donne che si amano, che cercano un figlio o una figlia, insomma una coppia gay che decide di sposarsi in Francia e poi di partorire, insomma di diventare madri entrambe. È il loro percorso burocratico e non solo, percorso come sapete non facile, anche in Italia siamo ancora un po', insomma, così al tentativo, anche se ovviamente non mancano le possibilità, però conosciamo molto bene, soprattutto qui a Milano, le famiglie arcobaleno che grazie appunto al loro impegno hanno reso la cosa un pochino più gestibile e più accettabile. Comunque il film si intitola Love Letters, in realtà non so perché gli abbiano dato un titolo inglese, visto che il film è francese, il film in originale, il titolo in originale è in francese. E poi abbiamo sentito Afterlife, qual è il tuo ricordo più bello? Un film di Hirokazu Koreeda, è un film di qualche anno fa che esce adesso perché un po' dopo il successo e i premi che ha vinto in tutti questi anni stanno recuperando film di Koreeda che non sono usciti. Qui si parla di memoria, di ricordi dopo la morte, che cosa succede. Tra l'altro l'ultimo film che è The Ship in the Box, che era a Venezia, scusate, al Festival di Cannes, anche questo in qualche modo ritorna un po' un'idea dell'aldilà, cosa succede nell'aldilà e come comunicare con chi non c'è più. E Afterlife forse era un po' un po' premonitore rispetto a questo film, quindi insomma è ritornato al cinema. Sono sempre belli i film di Coreda, per cui ve lo consiglio. Poi avevamo parlato settimana scorsa di Cos'è l'amore di Fabien Gorgart, una commedia francese con Lorca Lamy e Vincent Macaigne. È una commedia sul matrimonio, su come su un matrimonio in chiesa e l'annullamento alla sacra rota. È molto divertente, come spesso fanno i francesi, anche molto sentimentale, ma con quell'ironia laica, dico laica visto che si parla di religione, di religiosità, di matrimoni in chiesa. Ve lo consiglio sicuramente, insomma, uno di quei film che ti fanno uscire col sorriso. E adesso passiamo a un altro argomento che ci porta indietro di qualche, no, neanche di qualche settimana, settimana scorsa, al cinema ritrovato. You'll never know if you don't know now. I miss you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. Never know if you don't know now.
Wait, no, wait. I can do that better.
You'll never know just how much I care.
I can sing better than Alice Faye. I swear to Christ I can.
Allie! Allie! Alice Graham, you get in this house before I beat the living daylights out of you.
La canzone d'apertura del film Alice non abita più qui di Martin Scorsese, un film del 1975 con Ellen Burstyn e Chris Christopherson, una giovanissima Jodie Foster quasi irriconoscibile. Questo film è stato, almeno è uno dei film che sono riuscita a vedere al Cinema Ritrovato, al Festival Cinema Ritrovato di Bologna, in versione restaurata. Film bellissimo, attualissimo, che comunque sia riporta il ruolo della donna raccontato con una maniera, con un rispetto e anche un'ironia veramente incredibile. Martin Scorsese ha fatto questo film 2 anni prima di Taxi Driver, come vi dicevo Jodie Foster è in questo film quasi riconoscibile e poi 2 anni dopo la ritroviamo con Robert De Niro appunto in Taxi Driver. È uno dei film appunto che vi dicevo tra i tantissimi che c'erano, più di 500 nella rassegna, tutti restaurati, tutti del passato. La sera di sabato c'è stata anche la proiezione di 2 film mediometraggi di Charlie Chaplin, musicati dal vivo, Vita da cani e quello sulla guerra, un film veramente pacifista e di un'attualità anche quello incredibile, ovviamente. Al Cinema Ritrovato c'è stato anche Matteo Pavesi della Cineteca di Milano, che abbiamo sentito varie volte, e ha presentato il Gorilla, un film che tra l'altro si potrà vedere a Milano lunedì alle 20 all'Arlecchino. Questo è un film del 1927 diretto da Alfred Santel e che ha anticipato un po' quello che poi è stato King Kong. Ci ascoltiamo una clip prima di Alice non abita più qui, che comunque sia è qua in attesa di essere ascoltata, e poi la voce di Matteo Pavesi a proposito del film Il Gorilla.
Alice doesn't live here anymore. Alice doesn't live here anymore. Alice doesn't live here anymore.
I've got it.
Alice doesn't live any of those places anymore, because when they start closing in, Alice hits the highway.
We ain't hiring no waitresses.
I'm not a waitress, I'm a singer.
You wouldn't want no singer.
Oh, tea, sure. Did you decide what you want for breakfast?
First, I want a big smile.
Do you want eggs?
Yeah, ham and eggs.
Ham and eggs. Okay, how about your eggs?
Everybody, listen.
Questi sono appunto in realtà era il trailer originale del 1974-75 per lanciare il film Alice Don't Live Here Anymore, era il titolo in originale, Alice non abita più qui, e come anticipato ascoltiamo Matteo Pavesi che ci presenta il gorilla che potete andare a vedere lunedì 6 luglio alla Cineteca Arlecchino.
Il 27 giugno al Cinema Ritrovato abbiamo presentato come Cineteca di Milano un film restaurato di grande interesse, di grande divertimento, che si intitola Il Gorilla. È un film girato dal regista Alfred Santel nel 1927 e che annovera tantissimi attori dell'epoca davvero davvero superbi, tra cui spicca appunto Murray, che è l'ispettore coinvolto in questa vicenda. Dov'è l'interesse di questo film? Innanzitutto nasce come trasposizione cinematografica di un'opera teatrale che a Broadway nel 25 ebbe un grande successo. Quando Murray decide di portarla sullo schermo è comunque un evento importante, ne parlano i giornali, c'è un grande battage pubblicitario e quindi il mondo del cinema si prepara ad accogliere questo film che ha appunto nel 27 un grandioso successo, perché innanzitutto è un film innovativo da un punto di vista degli effetti. Troviamo all'interno una sorta di pre-King Kong, ma ha un avvio un po' orrorifico, come poi le major percorreranno soprattutto negli anni 30 con i mostri, le creature inquietanti. Dicevo appunto un avvio inquietante con assassini in città, con la città impaurita dalla presenza di questo scimmione terribile. Segue poi una trasformazione mano a mano che il film prosegue verso la commedia sofisticata per chiudersi in una vera e propria farsa molto molto divertente. Per cui la struttura di questo lavoro è una struttura di grande interesse e di grande efficacia. Il film piacque nel 27 moltissimo, vennero fatti due remake, uno in epoca sonora, uno vedeva anche la presenza di Bela Lugosi, che però non furono tanto belli come appunto il film muto presentato. Al Cinema Ritrovato anche è stata una bellissima festa di chiusura, il pubblico è rimasto incantato da questa comedy con questo scimmione travolgente e quindi la Cineteca ha pensato di ripresentare il film lunedì 6 luglio alla sera, abbinandolo alla proiezione anche del primo King Kong, perché sicuramente il primo King Kong ha notato questo film e si è ispirato soprattutto nella prima parte. Per cui lunedì 6 luglio all'Arlecchino inizieremo con alle ore 20 con il gorilla accompagnato al pianoforte da Antonio Zambrini, poi ci sarà una pausa, una sorta di aperitivo gorillesco con banane, nocciolini, succhi d'ananas e di cocco per rinfrescare i nostri spettatori, e poi seguirà alle ore 21:30 il primo formidabile King Kong del 1933. Per cui una serata all'insegna dello scimmiesco, una serata.
Era Matteo Pavesi che presentava la serata dedicata al gorilla il 6 luglio all'Arlecchino. Adesso ascoltiamo Fela Kuti in sottofondo perché sempre alla Cineteca Milano e sempre all'Arlecchino il 10 di luglio inizierà una rassegna dedicata a Milano negli anni 80. Cos'era Milano negli anni 80? Come si viveva? come è stata raccontata al cinema la città, con quali linguaggi, e hanno organizzato appunto un ciclo di film dal titolo Sono andata al Tangeri a ballare e altri film milanesi degli anni Ottanta, e al Tangeri ballare si sentiva la musica di Fela Kuti, era un locale di Milano dove si ballava in quegli anni. E appunto a partire dal 10 alle 20, poi va avanti tutta la settimana, ci sono anche altri film come Eccezionale veramente con Diego Abatantuono, poi è stato programmato Maledetti vi amerò di Marco Tullio Giordana e infine Kamikaze, Nell'ultima notte a Milano, sono tutti appunto dagli anni 1980, 1987, 1982, comunque sul sito di Cineteca trovate tutto quello che può interessarvi sia a livello di schede del film che di orari. Now since then trouble start you. One more time. Now since then trouble start you. Our riches then take away to their land. In return then give us their colony. Then take our culture away from us. Them give us them culture we no understand. Black people, we no know ourselves. We no know our ancestral heritage. We dey fight each other every day. We're never together at all. We're never together at all. Why black man they suffer today?
That is why black man they suffer today.
Tell me again.
That is why black man they suffer
today. They take our culture away.
That is why black man they suffer
today. They take our riches away.
That is why black man they suffer
today. They take our land from us. La voce e la musica di Fela Kuti a Chassis, Radio Popolare, sabato 4 luglio. Con voi Barbara Sorrentini, parliamo di cinema. Parliamo di un film appena uscito, si chiama Piccolo Miracolo con Guido Chiesa. La regia è di Guido Chiesa, ne parliamo con lui.
That is why black man no go for moon today. That is why black man no get money today.
That is why black man
dey suffer.
That is why black man
dey suffer
today.
That is why black man
dey
suffer today.
That is why black man
dey suffer.
La vedi quella palazzina?
Affare milionario.
Quanti appartamenti sono rimasti ancora occupati?
2, però l'interno non si capisce, l'inquilino non risponde ai solleciti.
Si notifica di rilasciare libero l'immobile sito in via Lidelo entro e non oltre 10 giorni.
Come 10 giorni? Armando, lasci sempre aperto.
No, ma io non...
Scusi, ma lei chi è?
Sono il tecnico, del gas.
Piccolo Miracolo è il titolo del nuovo film di Guido Chiesa, che tra l'altro abbiamo avuto ospite non molto tempo fa qui a Radio Popolare. Ciao Guido, bentornato.
Buongiorno a tutti, ciao Barbara, buongiorno.
Un nuovo film, una cosa che mi sorprende sempre del tuo cinema è che riesci a passare da un tema all'altro con stili diversi, insomma una capacità di cambiare e di rinnovarti sempre, quindi è sempre una curiosità aspettare un tuo nuovo film. E questa è una sorta di, non so neanche, non definiamolo perché ha degli aspetti romantici, sentimentali, ma degli aspetti anche di impegno civile forti, perché tutto si svolge in un quartiere periferico di Roma un po' abbandonato, dove vive una donna interpretata da Greta Scaranno, non vedente, che se la deve vedere con un cambio di casa improvviso. Però non voglio raccontare troppo, quindi Guido, da dove arriva questa storia?
Ma cominciamo prima di tutto nel dire che si fanno i film che uno vuole fare, quelli che si possono fare, non è sempre le due cose coincidono, magari dei film che uno vuole fare non riesce a farne, però te ne propongono altri che si possono fare e che ti va bene farli e rifarli. Ecco, io ragiono così, non sono uno di quelli che pensa che bisogna solo fare i film in cui ci credi e stare, non posso neanche permettere di stare 10 anni senza lavorare, ecco. l'ho fatto nel passato, adesso sinceramente non mi va più tanto. Questo è un film che mi ha proposto Edoardo Leo, che aveva opzionato il romanzo di Fabio Bartolomei, che si chiama La Grazia del Demolitore, parecchi anni fa. Poi non è mai riuscito a farlo, aveva troppi impegni, si rimandava sempre, era troppo invecchiato per fare il protagonista, e mi ha chiesto se lo volevo fare io, dirigere io il film, ovviamente scegliendo un altro attore.
Che è Marco D'Amore, diciamolo subito.
Marco D'Amore, esatto, Marco D'Amore, e diciamo che il soggetto, cioè la storia era interessante, bisognava lavorarci un po' su. È stato un film fatto molto in fretta, diciamo che delle volte si fanno i film anche perché ci sono le condizioni per farle. Questo è stato uno di quei film che era lì, che navigava da un po' di tempo, un annetto, e poi improvvisamente la Rai la scorsa estate ci ha detto fatelo, e quindi abbiamo dovuto un po' correre, però siamo riusciti a mettere insieme un cast di cui io sono molto contento, appunto Marco D'Amore che hai detto, Greta Scarano che ha appena vinto a Taormina per questo film il premio come miglior attrice, e poi c'è Giorgio Colangeli, Gianmarco Tognazzi, Laura Adriani, Pierluigi Gentile. Un bel cast, diciamo, da cinema italiano serio, ecco, in un film che, come hai detto tu, sì, ha aspetti romantici, anche da commedia per certi aspetti, però nello stesso tempo ci sono momenti altamente drammatici. È quello che gli americani definirebbe un po' una dramedy, partiamo sempre per essere attenti, questa mi sembra...
Però lo spiega bene.
Una commedia drammatica, si sarebbe detto una volta, ma del resto poi è anche una tradizione, un certo cinema, sia di impegno civile che di commedia, pensiamo a Monicelli, Dino Risi e via dicendo. Ecco.
Sì, certo, forse... perché viene in mente anche Le mani sulla città,
esatto,
viene in mente Rosi.
Però è un incrocio un po' fra Le mani nella città, è un film più romantico, ecco. Forse, diciamo, c'è un aspetto più per qualcuno ha detto, ma sono tutte indicazioni che mi danno altri, io giro i film senza pensare troppo a quale sia la categoria. Mi hanno detto un po' da cinema francese, da certe cose, sì, di cinema francese, perché c'ha anche un po' un tono per certi momenti quasi da favola civile, ecco. Va bene, per me va bene tutto, sono contento.
Senti,
di averlo fatto.
La periferia romana in cui avete girato, che periferia è? Perché evidentemente i problemi che voi mostrate al cinema sono problemi che esistono. Esistono,
sì,
in tutta Italia, in tutte le città d'Italia, però nelle,
guarda,
capitali ancora di più.
Allora, noi abbiamo girato in un quartiere di Roma che si chiama Tiburtino Terzo, che è uno dei classici quartieri costruiti negli anni 70, in cui si pensava, soprattutto diciamo amministrazioni locali di sinistra, pensavano che l'importante è fare edilizia popolare, magari ispirandosi a architetti un po', diciamo, contemporanei, oppure a quello che era stata l'edilizia dei paesi dell'est. Quindi grandi casermoni di cemento capaci di ospitare migliaia e migliaia di persone. Il risultato è che sono delle aree, diciamo, un po' disumane dal punto di vista dell'abitabilità. Tanti appartamenti insieme, assurdamente senza balconi. Roma è molto giusto avere i balconi, perché si può viverli i balconi, e via dicendo, senza servizi. Sono aree decisamente la cui costruzione è stato un errore, soprattutto fatte in quel modo. Per carità, era giusto costruire case per chi non ce l'aveva, però bisognava anche pensare che tipo di qualità di vita daremo, ecco. Questo quartiere è uno dei tanti a Roma, ma immagino che sia così a Milano, sicuramente a Torino, a Napoli, a Palermo e quant'altro. Come dire che è assolutamente attuale la storia.
Sì, nel senso che quando un territorio è così diventa carne per la corruzione, insomma, per imprenditori.
Sì,
e...
allora, la storia racconta di una palazzina di periferia che deve essere demolita da quelli che a Roma ne chiamano i palazzinari, cioè i grossi costruttori. Deve essere demolita per costruire un palazzo più nuovo, dato che sta per essere fatto un parco pubblico in un terreno incolto davanti a questa palazzina. Abbiamo girato in una palazzina reale, questa palazzina, con davanti un terreno incolto che si trova, diciamo, per chi conosce Roma, vicino a Cinecittà, come zona, la Nagnina si chiama. Parlando con gli abitanti di questa palazzina, in realtà il proprietario, perché era una palazzina di soli due piani, che era tutto lui il proprietario, ci ha detto che questa stessa palazzina sta subendo lo stesso trattamento, perché si trova di fronte a questo terreno abbandonato dove si pensa di aprire un museo della moda con annesso outlet, quindi i vari grossi marchi della moda, da Valentino a Prada, non lo so chi sono quelli interessati, stanno pensando di farne un'attività speculativa, costruire in periferia un grande outlet, perché si trova poi vicino al grande raccordo anulare, cioè la diciamo, la tangenziale romana, e di costruire lì questo museo con annesso questo negozio. Quindi è un'attività speculativa e stanno cercando di comprargli la palazzina, esattamente come nel racconto del film, cioè di fare una speculazione demolendo la palazzina, perché sarebbe, diciamo, gradevole una palazzina così diroccata a fianco di un museo che celebra l'alta moda italiana. E quindi sì, siamo su un terreno, se vogliamo, molto realistico, dove si parla appunto di una battaglia per la casa, in questo caso declinato in maniera particolare, perché la persona che non se ne vuole andare, che vuole resistere a questa demolizione, è una cieca, una ragazza cieca che appunto Greta Scarano. Una ragazza cieca combattiva che non vuole andarsene, lavora con i giovani di famiglie disagiate di quella stessa periferia, e quindi per lei sarebbe un grosso dramma spostarsi in un'altra casa altrove, e non se ne vuole andare. E da questo scontro, che poi diventa un incontro tra il figlio di questo palazzinaro e lei, appunto si gioca il film.
Greta Scarano ha appena vinto un premio come miglior attrice. Lei sì, in effetti fa un lavoro abbastanza incredibile. Come avete lavorato?
Molto bene. Lei ha usufruito, al pari di Nicoletta Micheli, che ha scritto la sceneggiatura, dell'aiuto di una ragazza romana cieca che si chiama Vanessa Casu, che tra l'altro è anche una cantautrice, ci sono due sue canzoni all'interno del film, la quale è appunto una ragazza cieca, diventata cieca una ventina d'anni fa, che, come dire, non vive la sua condizione come un qualcosa che le possa impedire di vivere una vita piena. Lei è una che canta, fa kickboxing, vive la sua vita normale, e ci ha aiutato a capire che c'è la bellezza a sentire gli odori, a sentire un certo profumo, a sentire un certo rumore, bellezze che noi fatichiamo a vivere fino in fondo, come dire, intrappolati da un lato in una cultura della sola visione, pensiamo ai social, a questo scrollare continuo, no? Bombardati di immagini, c'è chi guarda i film e contemporaneamente guarda i film in televisione e contemporaneamente scrive sul computer e nello stesso tempo scrolla, ecco, siamo bombardati questo. Lei ci ha portato in un'altra dimensione, ha aiutato molto sia Nicoletta a scrivere il film che a Greta a interpretarlo.
Grazie Guido Chiesa, il film è Piccolo Miracolo. Beh, ci sentiremo con il prossimo, che sarà una novità, immagino. Grazie, ciao Guido.
Grazie a voi Barbara, buon lavoro a tutti. Ciao.
E avete sentito citare Vanessa Casu, che ha cantato anche delle canzoni per la colonna sonora del film insieme a Stefano Della Casa. Ascoltiamo In questa casa, la canzone dei titoli di coda, un breve stacco e torniamo subito dopo con Chassis con la seconda parte.
In questa casa le mie risate, preoccupazioni, è tutto in giro, sembra la mia testa. In questa stanza ho dormito, fatto l'amore, riflettuto dentro la mia testa. E quante volte ho sbagliato, tirato i pugni addosso al muro, vicino alla finestra. Poi piano piano non piove più, piano piano diventa tutto chiaro chiaro, anche io. Forse tutto, tutto vero, quello che dicono sempre su di me, su di me. Sono un casino che non sa che vuole. Faccio i casini anche con te.
E che tu
mi fai paura. Paura un po' di me, che paura un po' di te, che paura un po'. Tutto vero, si può fingere, ma ogni casino da cui ho capito qualcosa è servito. Se adesso resto, resto, resto.
Se resto qui, io sono costretta a guardare. Mi guardo dentro e c'è tutto quello che mi fa schifo, tutto quello che mi piace, quello che vorrei diventare, quello che non vorrei essere. Ma quanto cazzo è più facile continuare a scappare.
Non ho paura, no, di me. Non ho paura, no, di te.
Ancora la voce di Vanessa Casu dal film Piccolo Miracolo. La canzone è Mi fai paura, nella seconda parte di Chassis, come ci raccontava Guido Chiesa. Questa artista è non vedente e ha aiutato la protagonista Greta Scarano a recitare e interpretare la parte di una donna non vedente. E ora parliamo di un'altra cosa, andiamo a Trieste. E a Trieste ci andiamo con il direttore artistico di Shorts, Maurizio Di Rienzo.
La 27esima edizione dello Shorts International Film Festival di Trieste, con la TS di Shorts maiuscola, che è la sigla della città, si caratterizza per una continuità e ogni anno propone sempre delle novità o dei detour interessanti. Allora, i cortometraggi quest'anno sono ben 133, di cui ben 122, ben 122 nei 7 concorsi che ci sono, più i 6 del Focus Slovenia, che chiuderà dopo la premiazione, le premiazioni di sabato 4, chiuderà il festival, 6 cortometraggi recenti sloveni e i 5 cortometraggi European Film Academy dell'anno, che l'European Film Academy ci fa l'onore di mandarci per la visione degli spettatori, evidentemente. I concorsi sono Maremetraggio, la sezione storica, che ha 45 titoli, divisi in 5 serate di proiezioni, Italian Shorts, che ha un'unica serata, 10 cortometraggi, anche per Eco un unico programma, Eco Shorts 9 sono i cortometraggi. Abbiamo aperto con Shorts Express 23 cortometraggi, la presenza di ben 10 dei registi di questi 23 cortometraggi di durata massima di 6 minuti. E infine abbiamo la Notte Horror venerdì sera, la Shorts Horror Picture Show, ovviamente, con 10 cortometraggi horror, anche questi che spaziano. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è eterogeneità nella proposta di tutti questi cortometraggi da 60 paesi al mondo circa, compresi quelli che fanno coproduzione. Sono molti cortometraggi coprodotti da 3-4 paesi, perché vengono da laboratori, da stage, da training di sceneggiatura, e quindi sono coinvolte più nazioni. Quello che posso dire è che il selezionatore di queste sezioni che ho nominato è Massimiliano Nardulli, un gran pescatore di cortometraggi, che comunque molti, appunto, sono gli ospiti presenti, e in totale circa 45 registi o produttori che accompagnano i loro film. Abbiamo anche la sezione Kids and Teens, che sono 2 pomeriggi, curata da Manuela Morana, dopo una alfabetizzazione scuole all'immagine dei mesi precedenti, con i docenti, scuole di Trieste, 3 di Trieste e 1 di Gorizia, bambini 6-10 anni, che sono i Kids Teens, sono 11-15, sono 10 corti per ciascun programma, e il bello è che c'è da parte dei bambini e dei ragazzi il coinvolgimento anche come selezionatori, oltre che come giurati con altri loro coetanei, selezionatori in una rosa che noi proponiamo, ovviamente, di titoli in primavera. Abbiamo poi i premi sono: il premio Prospettiva è andato a Saul Nanni, l'attore recentemente visto e scoperto, ma attivo da quando aveva 13 anni, in La Gioia di Nicolangelo Gelormini, che ha avuto 6 candidature ai Nastri d'Argento, e fra cui quella sua per come miglior attore, e poi per il Gattopardo, in cui aveva il ruolo che fu di Alain Delon nella serie televisiva Gattopardo. L'attore interprete del presente è il mitico straordinario Giuseppe Battistone. Chiuderà il festival con la sua masterclass, come l'ha fatta Saul Nanni, scene dei suoi film, vedremo, e non ha bisogno di presentazioni, l'attore recente vincitore del Nastro d'Argento per il ruolo di commedia per Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese. E invece Andrea De Sica è il focus, diciamo, sul cinema del presente, per la sua capacità di raccontare il noir di varie generazioni con sfumature assolutamente autoriali e con capacità narrativa che evidentemente gli deriva dal cognome che porta. È anche uno sperimentatore. Il suo ultimo film, Gli occhi degli altri, anche questo 6 candidature ai Nastri d'Argento, e sicuramente Andrea De Sica sa, appunto, come raccontare la sua prima maturità da regista. Poi vorrei dire la Shorts Comic Marathon, che è molto importante, quella tra Francesco Cappellotto, 103 fumettisti, una grande giuria, tavole da disegnare, storie da disegnare, e poi abbiamo altre cose, una mostra di fumetti, la Immersive Reality, curata da Antonio Giacomin, che è veramente molto importante. Con i supervisori si vedono i filmati che sono all'avanguardia per quanto riguarda la possibilità degli spettatori che si prenotano di vivere avventure stando seduti sul proprio posto o girando in 2 metri quadrati a seconda di quello che la storia offre. Poi ci sono i ricreatori per ragazzi, ci sono i tre film, chiudo dicendo, i tre film di un omaggio che Pivio, che nel consiglio direttivo, il musicista Pivio, ha voluto fare a Leonard Cohen, a David Bowie e a Prince, che sono morti 10 anni fa, e quindi si vedono L'uomo che cade sulla terra con David Bowie, si vede Purple Rain, il film che ha consacrato Prince, e anche I compari di Altman, che utilizzava narrativamente 6-7 brani, se non sbaglio, del grande Leonard Cohen, entrambi, tutti e tre morti 10 anni fa. E questo è Shorts, è un lungo programma, ma resta il concetto del corto.
John con Daniel, dalla colonna sonora del film Alice non abita più qui, di cui abbiamo parlato nella prima parte di Chassis, che ritrovate ovviamente in podcast sul sito di Radio Popolare. Abbiamo parlato con Maurizio Di Rienzo, ci ha raccontato lo Shorts Film Festival di Trieste, che inizia in questi giorni. Invece la settimana prossima ci sarà il Cortocircuito Film Festival qui a Milano, e ce l'hanno raccontato Bianca e Giacomo, ospiti qui a Radio Popolare.
Must be the clouds in my eyes. Oh God, it looks like Daniel. Must be the clouds in my eyes.
Ritorna a Cortocircuito Film Festival all'Anteo Palazzo del Cinema, la sua seconda edizione. Con me qui in studio Bianca Puchetti, direttrice artistica, e Giacomo Tosi, direttore artistico. Seconda edizione vuol dire che quella scorsa è andata bene. Buongiorno intanto.
Buongiorno. Buongiorno. Ciao Barbara, grazie dell'invito. Beh sì, a quanto pare è andata bene. Comunque forse noi siamo così folli da aver voluto rifarlo.
Sì, pare essere andata bene, vediamo se andrà meglio quest'anno.
L'obiettivo è quello.
Beh, portare cortometraggi al cinema è sempre un'impresa, perché ce ne sono di meravigliosi, ma è sempre impossibile vederli, quindi voi avete fatto una selezione che arriva da dove?
Allora, noi abbiamo aperto la nostra pagina Film Freeway dedicata al nostro festival. Ci sono arrivati circa 400 cortometraggi e noi di questi 400 ne abbiamo selezionati 40. 40 che sono divisi in varie categorie.
In quanti mesi li avete visti?
5.
Sì, circa.
Meno
circa
di 6. Comunque troppo poco. Sì, non abbiamo fatto altro che guardare cortometraggi.
Decisamente, sì. E appunto, no, dicevo, sono divisi in varie categorie. Infatti il nostro festival, che quest'anno sarà di 3 giorni e non più di 2 come lo scorso anno, si articola su appunto diverse categorie. Il primo giorno apriremo con una delle novità di quest'anno, quindi la categoria sperimentali. Sono 4 cortometraggi che sono forse i più matti che abbiamo selezionati, non che gli altri non lo siano, però questi lo sono di più, che sarà poi seguita dalla categoria animati e documentari. Tutto questo il primo giorno. Primo giorno che vedrà anche 2 panel, 2 incontri. Il primo con Long Take e nello specifico Andrea Chimento e Marco Lovisato di Cinefax, che parleranno di 6 cortometraggi da loro selezionati che hanno fatto un po' la storia del cinema. Dopodiché, sempre il giorno 1, avremo anche un workshop tenuto dalla compositrice Camila Fawape, compositrice italo-argentina con cui già da qualche anno collaboriamo. Il giorno 2 avremo un'altra novità, che è
il 10 luglio, perché tutto inizia il 9 luglio.
Il giorno 2, che è venerdì 10 luglio, avremo un'altra novità, ossia la categoria AI. Quest'anno ci siamo aperti all'intelligenza artificiale e infatti ci sarà anche un panel su questo argomento, e sarà seguita poi dalla categoria invece internazionali. Mentre invece nella sala panel, diciamo, avremo poi un incontro con Nikon, che è nostro main sponsor. Il terzo e ultimo giorno, sabato 11 luglio, sarà la volta del concorso principale, che sono cortometraggi italiani di fiction. Vedremo solamente quelli, intervallati da una chiacchiera con la nostra giuria, che tra poco Bianca svelerà.
Chi c'è in giuria, Bianca?
Ci tengo a precisare che in realtà ci sono tante altre persone, perché noi, che siamo pazzi, abbiamo una giuria diversa per ogni categoria. Cioè abbiamo scelto per ogni categoria una giuria che sia specializzata in quel genere lì. Ci tengo anche a specificare che in apertura di tutte le categorie c'è un'altra categoria, che è quella dei micro, che sono i cortometraggi sotto i 3 minuti, perché cerchiamo di fare un po' come faceva la Pixar all'epoca, no? Loro aprivano i loro lunghi con un corto e noi apriamo i nostri corti con dei cortissimi. Quindi, detto ciò, quest'anno abbiamo un'altra grandissima giuria. L'anno scorso ci è andata benissimo, quest'anno direi altrettanto.
Sì, abbiamo sudato, però.
È stato
E chi c'è? Chi avete?
Abbiamo Ludovico Di Martino, presidente di giuria, regista di La Belva, I Viaggiatori, ha fatto una stagione di Scam, di Mare Fuori. Insomma, per noi un vero onore, anche perché è un grande regista e anche nostro coetaneo, e quindi giovanissimo, possiamo dire questo. Poi in giuria abbiamo anche Andrea Chimento, che sarà, come diceva Giacomo, anche ospite e terrà anche un nostro panel. Poi avremo Matteo Zoppis, che è un altro grandissimo regista, che è andato già 2 volte a Cannes, di cui l'ultima l'anno scorso con Testa Croce. Un altro grande onore avere anche lui. Poi abbiamo la quota attori, perché cerchiamo sempre di fare queste giurie che sono un po'
mix. Sì, meglio, infatti. Ci sono sguardi diversi.
Esatto. Anche età diverse cerchiamo di portare, e quindi abbiamo come quota attore maschio Francesco Colella, quest'anno candidato ai Nastri d'Argento. Come attrice Ludovica Francesconi, che è una giovanissima attrice, protagonista della trilogia
del film di Vanno di Matteo.
Esatto. Ed infine abbiamo Luisa Morandini, figlia di Morando Morandini, attrice, scrittrice, critica, insomma, tanti sguardi diversi. Sarà divertente
Qual è il premio per chi vincerà?
Allora, c'è un premio in denaro, che è quello che riusciamo a metterci noi, che è un premio da 500 euro, più un premio da movie di 500 euro di attrezzature. Stiamo aspettando un altro enorme premio, enorme. Poi appunto ogni categoria, avendo ognuna una giuria diversa, ci sono le varie giurie che danno i premi, non stiamo a entrare nello specifico, guardate su internet, seguite le pagine e usciranno tutte le informazioni, però ci teniamo a chiarire che c'è un premio, una menzione speciale importante.
Molto importante, sì, ci sarà una menzione della trasmissione radiofonica Chassis
di Radio Popolare.
Di Radio Popolare. Quindi insomma, grazie ancora, perché siamo orgogliosi di questo. Non
so. Beh, grazie a voi per l'invito, grande responsabilità.
Nello specifico per la categoria internazionali.
Certo, che non ho ancora visto, non posso dire nulla che non sia ancora...
Ti promettiamo che ti piaceranno.
Da che paesi arrivano i film?
Beh, arrivano da tutto il mondo. Poi noi abbiamo selezionato 12
paesi
diversi.
Sì, una dozzina di paesi diversi. Sì, mi pare che i paesi in totale dei candidati fossero intorno ai 50 paesi, e dalle nostre selezioni sì, ne sono usciti 12. Coprono un po' tutto il mondo, insomma.
Sì, devo dire, tanti francesi.
Ci sono dei temi portanti, c'è un filo conduttore di tutto il festival?
Ma in realtà no, cioè noi durante l'anno facciamo la rassegna di cortometraggi, che c'è una volta al mese in Corte dei Miracoli, e in quelle serate ogni incontro ha un tema in comune, selezioniamo i corti con un fil rouge, mentre il festival ha l'obiettivo di fare esattamente il contrario, quindi cerchiamo di fare una selezione che sia il più diversificata possibile, per far vedere, oltre ai generi, anche temi totalmente diversi tra loro. È una bella centrifuga.
Diciamo che il filo conduttore è la mancanza di un filo conduttore.
Ah, ecco appunto.
Festival.
Come si accede? Come si può venire a vedere i film? C'è un abbonamento? Ci sono dei biglietti? Come?
Biglietti su Eventbrite, ci sarà il giornaliero che costerà 10 euro, il festival va dalle 17 a mezzanotte, e se invece si vuole fare l'abbonamento per tutti e tre i giorni saranno 20 euro, conviene fare l'abbonamento.
E conviene venire tutti e tre i giorni, perché vale la pena venire giovedì, venerdì e sabato.
Quindi ricordiamo 9, 10, 11 luglio, Anteo Palazzo del Cinema Milano, Cortocircuito Film Festival. Grazie Bianca, grazie Giacomo.
Grazie Barbara, grazie a tutti, vi aspettiamo.
E sulle note di John Williams per Disclosure Day di Steven Spielberg arriviamo all'ultima parte di Chassis. Parliamo dello Spazio Vuoto, un film che in questi giorni è al Salina Doc Film Festival e che ha vinto anche un premio al Biograph Film Festival un mese scorso, che si tiene ogni anno a Bologna.
Questa qua, dici tu? Tua mamma non era solare come era prima. Non sorrideva, la vedevi che non era contenta.
Lei era felicissima. Lei aveva quel pancione che quando ti muovevi dentro lei faceva i salti a quattro.
E mi aveva comunque parlato di te, della bellezza, mi fa, dovessi vedere che bello fa, che è il mio bambino. Nel dire così ha guardato la pancia e l'ha accarezzata con una dolcezza.
Il film si intitola Lo Spazio Vuoto, con noi al telefono Stefano Testa, regista di questo film, insieme ad Alberto Ceresoli, che è un po' protagonista, la sua storia di questo documentario. Benvenuto a Radio Popolare, Stefano.
Buongiorno, grazie Barbara, un saluto ai radioascoltatori.
Un film che ripercorre una storia molto dolorosa, evidentemente, perché si tratta di un ragazzo, che è Alberto Ceresoli, che ha perso la madre suicida quando era molto piccolo, dopo che lei ha partorito il fratello, praticamente il secondo figlio. Ritornare su quelle tracce, e tu lo hai accompagnato evidentemente, se non altro per girare questo film, raccontaci dici tu come è partito, come vi siete trovati, come l'avete costruito.
Sì, dunque io conoscevo Alberto perché avevamo collaborato su alcuni progetti legati alle arti performative qualche anno prima. Alberto aveva visto un mio film precedente e in quel periodo stava cercando un regista che potesse affiancarlo nella realizzazione di un film che appunto raccontasse questa storia. Quindi Alberto mi ha proposto questa idea circa tre anni e mezzo fa e subito questa idea mi ha folgorato, questa storia mi ha coinvolto fin da subito, anche perché era molto affine alle tematiche che avevo già affrontato anche negli altri film, nei miei film precedenti, per cui ho accettato subito di collaborare con lui.
E avete cercato diversi testimoni dell'epoca, anche perché va detto, lui è stato adottato, lui e il fratello sono stati adottati perché il padre c'era ma non era in grado di occuparsene, per cui questa ricerca viene fatta dopo tantissimi anni. Eppure c'è la famiglia, cioè c'è il padre, c'è il fratello della madre, quindi vuol dire che comunque nonostante l'adozione lui ha mantenuto dei rapporti o comunque li ha potuti cercare, perché di solito non si può, quando dei ragazzi vengono adottati vengono allontanati anche dal legame biologico.
Sì, dunque lui ha conosciuto la sua famiglia biologica quando era adolescente per un caso fortuito, poi però non ha mantenuto i rapporti, diciamo che semplicemente ha conosciuto le identità di quelli che erano stati i suoi genitori. L'idea di fare un film è comparsa soltanto in anni recenti, tant'è che tutto quello che poi ha raccontato nel film sono state delle scoperte che io e Alberto abbiamo fatto insieme durante le interviste e le ricerche. Prima di allora appunto Alberto sapeva soltanto i nomi, i luoghi, ma non conosceva i dettagli di questa storia.
Com'è stato coinvolgere le persone, penso anche appunto al padre, che ovviamente lo racconta in maniera anche molto straziante il ricordo che ha dell'episodio in cui sua madre si buttò dalla finestra in ospedale?
Beh, è stato sicuramente emotivamente molto coinvolgente per Alberto in primis, ma anche per me che gli stavo a fianco, sentire certi dettagli essere svelati davanti alla camera, quindi per la prima volta senza aver fatto prima, diciamo, un percorso conoscitivo, era stato sicuramente molto molto forte dal punto di vista emotivo. Abbiamo deciso di affrontare l'intervista in questo modo, quindi in un'unica seduta molto impegnativa, nella quale però tutti i dettagli e retroscena venissero raccontati in modo il più spontaneo possibile. L'idea era quella di, tra virgolette, interrogare queste persone senza stabilire in anticipo che cosa dire e che cosa non dire, quindi con delle interviste brevi, impegnative e molto dirette, ecco.
Questa è la parte dei testimoni, c'è anche una ex amica della madre, ci sono appunto varie testimonianze, poi c'è una parte invece più legata a dei documenti, a delle fotografie, a delle immagini, c'è anche un'estetica di questo film.
Sì, dunque a me piace sempre dire che questo film appunto è firmato da Alberto e me, e qualsiasi dettaglio del film è stato pensato, stabilito, concordato e realizzato insieme. E mi sono occupato più della parte più tecnica, espressiva e aperta di quella di ricerca e narrativa, però comunque non c'è aspetto del film in cui non abbiamo discusso tanto, quindi anche l'aspetto estetico è frutto di tanti ragionamenti fatti insieme, ragionamenti che partivano da una perplessità iniziale, ovvero come raccontare questa assenza, come raccontare il vuoto, perché dalle interviste noi ci siamo accorti che il materiale narrativo era poco, queste persone facevano fatica a ricordare Luisa, avevano dei ricordi molto annebbiati, molto superficiali, per cui non avevamo materiale, ci siamo trovati di fronte a questo vuoto e quindi dovevamo in qualche modo raccontarlo, ma non riempirlo. E quindi abbiamo, diciamo, elaborato questa sorta di approccio registico doppio, che però corrisponde a una sorta di punto di vista soggettivo di Alberto, quindi è un po' come se tutti i materiali che vengono rappresentati nel film venissero prima di tutto interiorizzati da Alberto e dopodiché riproposti allo spettatore. Per questo il punto di vista con cui si sviluppa il film è un punto di vista soggettivo, ma una sorta di soggettiva interiore, emotiva di Alberto.
Grazie Stefano Testa, lo spazio vuoto sulla storia insieme ad Alberto Ceresoli. Ciao. E siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa ultima puntata del palinsesto inverno-primavera di Radio Popolare, ma comunque ci sentiremo lo stesso sabato prossimo e per tutto luglio. Quindi andate sul sito di Radio Popolare, su Instagram a Barba Sorrentini, dove vi aggiornerò, e sulla pagina Chassis Radio Popolare. E intanto buon fine settimana. Ciao!
to Memphis before I realized. Well, I rang the information. My ex is cold. They said she rides a train to REO. Rollers.